Cinemeccanica presenta speciale Le giornate professionali di cinema di Riccione.
Buongiorno Ivan, tu hai alle spalle una lunga attività di scrittore, sceneggiatore e autore per la televisione. Cosa ti ha portato al cinema? Qual è stata la spinta?
Non c'è scritto che ho resistito molte volte a questa tentazione, nel senso che più volte mi è capitato che mi offrissero la regia da sceneggiature che avevo scritto e ho sempre rifiutato, anche se in realtà io ho cominciato come assistente alla regia, ho lavorato come assistente alla regia per Libera e per I Buchi Neri di Pappi Corsicato prima di poi diventare scrittore a tempo pieno. Ho frequentato in tutti questi anni i set dei film e delle fiction televisive che avevo scritto, il set mi affascina molto. Però insomma non so se per pudore, per paura, perché o più probabilmente perché non era il progetto giusto per me, non mi sono mai deciso. Questa volta è stato un caso speciale perché sentivo di conoscere bene la materia di cui volevo parlare, soprattutto sentivo di poter dire delle cose anche attraverso le immagini su questa materia. E quindi è nato tutto molto naturalmente, perché Nicola Giuliano e Francesca Cima hanno letto il libro, hanno comprato i diritti del libro senza pensare immediatamente a me come regista, e poi ci siamo messi insieme a parlare dell'adattamento, cioè io parlavo da sceneggiatore su come avrei visto il film, su come secondo me doveva essere il film, e quindi ovviamente abbiamo parlato di schemi narrativi, di che cosa era più importante da tenere nel film, che cosa bisognava tirar fuori. Ma man mano che continuava la discussione, queste lunghe discussioni con Nicola e Francesca, io facevo nomi di attori che mi sarebbe piaciuto avere, dicevo che Peppino, il bambino protagonista, doveva avere per forza i pantaloni con la piega sotto più scura perché gli erano stati passati dal cugino, perché in quegli anni nessuno comprava delle cose nuove ma ce le si passava in famiglia. Dicevo che mi sarebbe piaciuto che il famoso regista X scegliesse non dei costumi di sartoria ma dei costumi veramente indossati, e parlavo del tipo di fotografia che volevo, gli facevo vedere dei film o leggere dei libri che per me erano importanti. A un certo punto Nicola e Francesca, stremati da tutto questo materiale che portavano, mi hanno detto: vabbè, ma scusa, non troveremo mai nessuno che ne sappia abbastanza di questo film quanto ne sei tu. E io in realtà ho capito che in quel momento ho desiderato fin dall'inizio farlo, e quindi con anche le paure, i pudori eccetera che ho superato, ho cercato i compagni di avventura per questa che è stata veramente fino adesso un'avventura meravigliosa, e quindi ho cercato una troupe, un cast che aderissero a questo progetto. No, la prima cosa che ho fatto veramente è stato quello quando loro mi hanno offerto la regia e dire: però allora se è così non voglio scrivere il film da solo, perché mi sembrava troppo volevo dall'inizio delle sponde con cui confrontarmi. Allora ho chiesto di scrivere la sceneggiatura con Monica Rametta, che è la mia co-sceneggiatrice di Tutti pazzi per amore fra l'altro, e con Ludovica Rampoldi, di cui avevo letto delle sceneggiature e visto dei film ma con cui non avevo mai lavorato. E poi da lì è partita la sceneggiatura, e sulla sceneggiatura abbiamo coinvolto troupe e attori che sono stati, devo dire, quelli che io desideravo dall'inizio, a cominciare da Valeria Golino e Cristiana Capotondi, che adesso è qui, che per me erano fin dall'inizio le incarnazioni di queste due sorelle nel 1973 a Napoli. E quando parlavo con Cristiana e dicevo: sei tu? E Cristiana mi diceva: era molto contenta perché aveva letto il romanzo e la sceneggiatura, ma c'era questo problema della lingua e del napoletano, e io le ho detto: farai tu e lo farai da napoletana. Ed è stato così sul set. Nel film Cristiana sfoggia un accento, una cadenza napoletana veramente invidiabile. Ho fatto anche il test con i miei parenti napoletani, che hanno detto: ma Cristiana tiene parenti a Napoli? Ho detto: no, è stata solo molto brava.
Sarei curiosa infatti di chiedere proprio a Cristiana, che è una delle interpreti del film, com'è stato appunto lavorare, che full immersion ha fatto, che preparazione c'è stata, e poi in realtà anche qualcosa proprio del suo personaggio e dell'approccio con Ivan.
Beh, io ho fatto delle tappe di avvicinamento, nel senso che ho letto due volte il romanzo, ne ho parlato a lungo con Ivan, poi ho letto la sceneggiatura una volta, due volte, ne abbiamo riparlato, abbiamo parlato del personaggio, e poi mi sono nutrita anche dei suoi racconti, dei suoi ricordi, ed è stato, tra le altre cose, appunto, credo di essere molto invidiata perché sono stata quella che lo ha avuto di più, in un certo senso, appunto perché mi faceva anche da look coach speciale, perché abbiamo lavorato sul napoletano per farne una lingua reale, parlata insomma in maniera naturale dal mio personaggio, e quindi non un attore che cerca un accento, ma una ragazza del insomma, che nel 1973 ha 25 anni, che parla quel napoletano lì. Devo dire che insomma, far parte dei progetti di Ivan, io vengo dall'esperienza meravigliosa di Sissi, che aveva sceneggiato Ivan, è sempre bello perché ti regala dei personaggi femminili con delle psicologie molto realistiche, molto vicine alla complessità della donna che, insomma, che ognuna di noi ha in maniera diversa. Questo personaggio segue un suo percorso, ed è un percorso, e tutti i personaggi di questo film hanno un loro percorso. Il personaggio di Titina in particolare ha un percorso, insomma, che per quanto mi riguarda me la rende cioè, simpatica, le voglio bene, e in qualche modo insomma, è un personaggio nei confronti del quale puoi provare appunto affetto, ti puoi identificare. Ovviamente è un privilegio comunque essere diretta da una persona che ha scritto dei personaggi così, e che poi con lo stesso garbo, con la stessa attenzione, con la stessa cura ti segue nel percorso, non ti lascia mai. È stato un percorso di collaborazione per me importante e fondamentale.
Un percorso appunto da un certo punto di vista anche proprio all'interno della tua carriera, perché si riduce anche da un'altra esperienza che immagino ti abbia colpito, che è quella con Terry Gilliam per The Woolly Family, quindi sempre ruoli un po'...
La prima volta che Ivan ha visto la sua Titina, che è il nome del mio personaggio, a Napoli, è stato proprio in occasione, io ero a Napoli a girare il cortometraggio di Terry. Ivan è venuto sul set, insomma ci siamo incontrati in Corso Umberto, che è una delle rettifilo che porta alla stazione, che è, diciamo, limitrofa al quartiere in cui è ambientato il nostro film, che è il centro di Napoli, quartiere Mercato Pendino, ed insomma, è stato lì per la prima volta. Insomma, era gennaio, avremmo iniziato a girare ad aprile, è stato bello. Poi appunto questo personaggio io me lo cullo interiormente da 2 anni, da quando alla fine di Sissi mi ha fatto leggere il romanzo, quindi sono felice, perché sono quelle cose che nascono anche da un incontro, da un'amicizia, da un'empatia immediata che hai con una persona. E, insomma, oggi che ho visto il trailer per la prima volta era abbastanza... Sì, soprattutto adesso devo tenere a bada la curiosità di vedere tutto il film, che non vedrò fino a quando non è finito. Io no.
Abbiamo finito di girare 2 settimane fa, quindi abbiamo soltanto preparato questa clip per le giornate personali, però ho appena cominciato a montare in realtà, per cui sì... Cristiano non ha visto niente, gli unici 2 minuti che ha visto sono questi della clip.
Invece, per quanto riguarda la storia, il titolo è abbastanza, direi, criptico, se non facesse quasi un gioco di parole, di parole con il titolo, la criptonite.
Si chiama La criptonite nella borsa perché uno dei personaggi centrali del film è Gennaro De Cicco, un ragazzo che vive nel quartiere centrale di Napoli, il quartiere Pendino Mercato, quello di via Tribunali, di via Duomo, eccetera, e va in giro con una calzamaglia bucata e una mantellina da parrucchiere e crede di essere Superman, e ferma tutti i passanti, fra cui anche Valeria Gulino, la nostra protagonista, madre di Peppino, per controllare che non abbiano la criptonite nella borsa. Quello che succede abbastanza all'inizio di questo film è che Gennaro De Cicco, alias Superman, muore in un incidente, viene travolto da un autobus in corsa, ma la fantasia del bambino, che è il motore del film, lo fa rivivere come una specie di suo angelo custode, accompagnatore, qualcuno che cerca di risolvergli i problemi che intanto succedono nella sua famiglia. E questo Superman napoletano si presta a cercare di risolvere come può, ma in realtà non conclude niente di buono, perché appunto è nato dalla fantasia di Peppino, e Peppino è un ragazzo che vive in una famiglia piccola piccola con difficoltà economiche, dove c'è un padre traditore, una madre, diciamo, che nel cui intimo è in corso una ribellione, e quindi anche il suo eroe di riferimento è un eroe un po' mancante, insomma, che fa quello che può. Però il film racconta proprio questo, insomma, come la fantasia, anche una fantasia che non sogna cose straordinarie, ma sogna semplicemente un'altra chiave della realtà, può salvarti la vita o può comunque aiutarti a vivere meglio.
Io andrei anche con la classica domanda di circostanza, partendo da Cristiana, appunto. Al di là di questo film, dove ti vedremo prossimamente, che cosa è in ballo, naturalmente di quello che possiamo sapere?
Adesso chiaramente la priorità è accompagnare questo film nelle sue tappe e poi ovviamente nell'uscita che sarà prevista credo per il mese di novembre. E adesso non so quali saranno le prossime cose che farò, però devo dire che sono insomma felice dell'anno trascorso. Ci sarà un'altra cosa in uscita a fine ottobre, ma ne parliamo domani. E sono molto... Devo dire che sono, parlavo oggi con Ivan, ci sono certi personaggi che quando li fai ti danno quel senso di appagamento tale per cui puoi anche stare a casa per un po' perché sei felice di quello che hai fatto. E la cosa, secondo me la cosa meravigliosa di questo film è il senso di positività che ti lascia, anche appunto di quella cosa che non è solamente napoletana, ma è proprio secondo me dell'italiano. Il napoletano forse ce l'ha un pochino più accentuato, però il fatto di siamo sotto al cielo, qualsiasi cosa accade, riusciamo comunque a trovare il lato anche meno drammatico, meno tragico, il modo anche di arrangiarci e di cercare di volgere un po' gli eventi il nostro, sì, o comunque insomma cercare appunto un modo per conviverci.
Sembra di assistere negli ultimi anni quasi ad una riscoperta da parte del cinema della città di Napoli, del territorio napoletano, appunto non più come in chiave macchiettistica, piuttosto come set nel quale mettere in scena la commedia umana. Ti ci ritrovi in tutto ciò?
Ma un po' è così, a volte appunto quando succedono queste cose è semplicemente una coincidenza temporale, non è una reazione a un film peraltro bellissimo secondo me come Gomorra, però c'è una tendenza spesso da parte di persone napoletane a voler o cercare, o forse addirittura prima di cercare, a voler vedere in Napoli delle chiavi diverse. Insomma, io appunto sono stato assistente alla regia di Pappi Corsicato per due film come Libera e I Buchi Neri, in cui era presentata una Napoli comunque completamente lontana dagli stereotipi. E se penso al lavoro fatto in questi anni da Mario Martone, da Capuano, da Stefano Incerti, insomma da registi napoletani, abbiamo cercato credo istintivamente, non come programma, di parlare delle cose di Napoli che ci hanno colpito di più. E questo capita a volte che non siano le stesse cose che colpiscono di più persone che vengono da fuori. Insomma, nel cortometraggio per esempio di Terry Gilliam, di cui Cristiana è protagonista, c'è una Napoli che è contemporaneamente molto vera e molto inventata, ma è molto vista dagli occhi di un non napoletano, così come un altro bel film che mi è capitato di vedere quest'anno che mi ha molto incuriosito, che era il film musicale Turturro, Passione. Io vedendolo ho avuto anche un po' di invidia, perché ho pensato è un tipo di immagine di Napoli che io da napoletano non riesco a vedere. Però possiamo fare altre cose su Napoli, e una di queste è mostrare forse degli sguardi obliqui che non tutti conoscono, insomma non soffermarsi soltanto sulla cronaca o sulla notizia. C'è una circostanza curiosa: quando io ho scritto sia il libro che il film sono ambientati nel 1973, e per chiunque sia napoletano il 73 è un anno segnato da un evento molto particolare che è l'epidemia di colera, e dall'inizio io non ho sentito nessun bisogno, e quello direi che è stata una scelta, di avere questo elemento nel mio libro, che invece parlava d'altro, appunto parlava della formazione di un bambino, parlava della stravaganza di una famiglia, parlava di un set che è quello di Napoli, ma tutto sommato è una storia universale. E così quella circostanza, che pure è del 1973, non è presente nel libro, ma è presente nel film. Forse chi racconta una storia sceglie di raccontare una cosa invece che un'altra, sceglie un punto di vista, e anche semplicemente selezionando, scegliendo di non fare una cosa piuttosto che un'altra, insomma, come dire, esprime il suo sguardo, quello che ha voglia di raccontare. Però appunto non credo che sia una reazione, perché è vero che Napoli è tutte queste cose, è la Napoli di Terry Gilliam, è la Napoli che ha raccontato Garrone e che credo racconterà anche nel prossimo film, è quella di Incerti Corsicato, e se ho fatto un buon lavoro spero che sia anche la mia.
E infine, sempre per Ivan, un'ultima domanda: all'inizio dell'intervista hai detto di aver ceduto alla tentazione di fare cinema, lo faresti ancora? Inoltre, alla luce di questo momento, pensi sia meglio continuare a fare cinema o televisione?
Per quanto mi riguarda personalmente, io ho appena finito di girare da meno di 2 settimane, posso dire che l'esperienza del set, il lavoro con la troupe e con gli attori è stata forse l'esperienza più entusiasmante della mia vita in assoluto, anche personale, il che può dire molte cose forse sulla pochezza della mia vita personale, però... È effettivamente così. È stata veramente un'esperienza straordinaria che, se mi dicessero che posso ripetere domani mattina, la ripeterei. Adesso questo dipende ancora da tutto il lavoro da fare, dipende da come verrà effettivamente il film. Sicuramente proprio il momento del set, il lavoro con gli attori, le sere con la troupe, insomma tutto quello che è il mondo che è ruotato intorno al set, per me è stato entusiasmante. Io lo avverto come l'inizio di un, se non di un nuovo periodo professionale, la mia vita, di un nuovo anche modo personale di avere a che fare con le persone, perché poi io sono fondamentalmente una persona che sta molto da sola e che non è abituata a stare con tante persone tutte insieme. Avere un gruppo di 50 persone che lavorano con te, con cui stai creando un progetto per 3 mesi, è una cosa che ti segna per sempre. E per cui, se mi dicessero domani mattina c'è un altro set, certo dovrebbe essere una storia per cui sento la stessa partecipazione e la stessa sicurezza che ho sentito per questo. Vedremo, io spero di sì, francamente. E quanto al fatto che sia più facile o difficile lavorare per la televisione o per il cinema, non lo so, credo che in questo periodo abbiamo tutti il dovere, questo lo dico anche da scrittore, sia che scriviamo per il cinema che scriviamo per la televisione, ovviamente in maniera diversa, di cercare di fare qualcosa di nuovo e che non si è fatto prima. Le cose di cui io sono più orgoglioso nella mia carriera di scrittore, perché appunto di questa avventura da regista non sappiamo ancora, perché non l'abbiamo ancora montata, però insomma, dicevo, le cose di cui sono più orgoglioso da scrittore sono tutti quei momenti in cui io sono riuscito a spostare l'asticella un po' più in là, a fare una commedia che toccasse gli argomenti che mi interessavano, a spostare un po' più su quello che tutti pensavano si potesse fare su Rai 1 in prima serata la domenica sera. Ecco, mi piacerebbe che questo, al di là del mezzo diverso, cioè il cinema e la televisione, rimanesse una costante. Cioè, spero di riuscire a trovare il modo di spostare questa asticella di più e penso che quello che vogliamo fare un po' tutti, almeno le persone che conosco io, fra quelli che scrivono e quelli che vogliono dirigere i film, cioè cercare di proporre le cose nuove, cercare, insomma, come dire, di alzare un pochino il livello di difficoltà o di novità o di, insomma, avere gli obiettivi un po' più alti, non autocensurarci, che io vivo sempre come il pericolo più grande. Grazie.
Grazie.